Grazie molto di essere qui
e ringrazio chi ha organizzato questa occasione. Sono molto contento, siete stati bravissimi anche a organizzare un cielo assolutamente perfetto. E mi piace molto essere in questo bel cortile. Qualcuno mi ha detto, ma spero che fosse uno scherzo, che qualcuno vuole trasformare questa scuola in un condominio. Io spero che non sia vero e mi auguro che si finisca qualche altra scuola e qualche altra città. Dopo le cose che sono state dette, io non posso che provare a dire due o tre cose in più su quello che ho inteso fare con questo libro. Ho inteso evidenziare una serie di situazioni completamente paradossali. Ho inteso farlo con un tema, è stato già detto, di grandissima complessità, con uno stile e con un andamento narrativo, raccontando, perché ci sono problemi di una tale complessità anche giuridica che avrebbero reso il libro illeggibile, spero che non lo sia. Vorrei indico soltanto alcune di queste situazioni paradossali in cui siamo. L'Italia è il paese europeo con lo sviluppo demografico più basso, non nasciamo più, riusciamo a non essere in negativo soltanto perché c'è l'immigrazione, peraltro poi irrita dalla suddetta Lega. L'Italia è il paese col più alto tasso di consumo del suolo in Europa. Non nasce più nessuno, continuiamo a costruire. Perché? Per quale ragione stiamo costruendo per ciascun nuovo nato in Italia in questi anni, compresi i nati dagli immigrati, stiamo costruendo 32 vani. Voi vi immaginate che avremo tutti appartamenti da 32 vani a testa? C'è qualcosa di storto in questo? Un secondo paradosso. L'Italia è un paese che è stato il primo paese al mondo, è stato già detto, che ha messo la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico della nazione fra i principi fondamentali della Costituzione. L'Italia ha un sistema di norme straordinariamente complesso, molto ricco, quelle nazionali, quelle regionali. L'Italia è il paese in cui queste norme vengono violate più spesso. Quindi c'è un contrasto fra una normativa così intensa, che si potrebbe persino parlare di accanimento terapeutico sul paesaggio, e dall'altro lato invece l'Italia è il paese degli abusi. L'Italia è il paese dove questo tipo di normativa, la normativa per la tutela del paesaggio, è più antica. Si possono ricostruire, si possono ritrovare antichi statuti dei comuni italiani del Medioevo o degli stati italiani dell'Italia preunitaria che parlano di paesaggio, che parlano di tutela del patrimonio. Eppure, avendo insegnato al mondo la possibilità di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, siamo oggi all'avanguardia nel distruggerlo. Ho visto qualche mese fa a Senigallia, nella rocca di Senigallia, qualcuno di voi l'avrà vista forse, una mostra fotografica molto bella, si chiamava Intruders. Sono dei fotografi, in particolare un fotografo di Senigallia, il quale ha girato per le Marche fotografando più di 200, forse addirittura 400, edifici abbandonati, molto belli, grandi ospedali con ancora dentro letti e arredi, chiese, conventi, edifici, un aquapark costruito con contributi pubblici e poi abbandonato 2 anni dopo. Qualcuno ci ha guadagnato naturalmente, nessuno di noi però, e altre cose abbandonate. Continuiamo a creare, a lasciarci dietro un paesaggio di rovine e intanto continuiamo a costruire. A poche centinaia di metri da conventi, ospedali abbandonati, nascono nuovi condomini. E magari poi a qualcuno viene in mente non di utilizzare il convento abbandonato, ma di trasformare in condominio anche questa scuola. Forse c'è qualcosa di sbagliato in questo. Ci sono, nessuno sa, non c'è, non si riesce ad avere un dato pubblico nazionale, perché il governo lo nasconde, sugli appartamenti vuoti. Nella sola provincia di Treviso sono 120.000. 120.000 voti, questo è un dato reso noto recentemente. Sono resi 120.000 nella provincia di Treviso appartamenti vuoti, l'amministrazione comunale leghista di Treviso ha triplicato la possibilità di edilizia sul suolo agricolo.
L'edilizia e la cementificazione è doppiamente colpevole, perché non è necessaria e perché incide sul suolo agricolo. Incide sul suolo dove si costruisce. Nella pianura padana, uno dei luoghi più fertili del pianeta. Nella pianura campana, ormai invasa dalle discariche, uno dei luoghi più fertili del pianeta. E il cibo chi ce lo darà? Lo compreremo all'estero. E questo è studiare e lavorare per l'economia del paese? Io ne dubito. Si è sparsa in Italia negli ultimi decenni, e questo è colpa soprattutto dei governi di centrodestra, ma devo dire non solo, è molto importante dire non solo, perché anche i governi di centro-sinistra si sono resi colpevoli, sia pure in misura inferiore, si è sparsa in Italia l'idea che l'edilizia debba essere il principale motore dell'economia nazionale. Questa è la ragione dei condoni edilizi, questa è la ragione dei piani case. Ma io dico, siccome da 30 anni ci dicono che l'edilizia è il principale motore dell'economia nazionale, come mai l'Italia è ferma? Come mai l'economia nazionale è ferma? Come mai veniamo declassati e degradati ogni giorno che passa dall'agenzia di rating tale, dall'agenzia di rating tal'altra? Riceviamo ammonimenti dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, eccetera, e intanto dobbiamo occuparci dei processi del Presidente del Consiglio e non abbiamo il tempo di occuparci dell'economia. Come mai? Se l'edilizia è così potente nel mandare avanti l'Italia, questo paese è sull'orlo dell'abisso, o forse ci sta rotolando dentro. Qualcosa di sbagliato c'è. Prendiamo un caso molto specifico, le energie rinnovabili. È giusto puntare sulle energie rinnovabili? Certo che è giusto puntare sulle energie rinnovabili. È assolutamente giusto. È giusto fare le pale eoliche? Certo che è giusto, perché risparmiamo, eccetera, eccetera. Ma come, però? In Sicilia ci sono almeno 1500 pale eoliche che sono state regolarmente installate e pagate. C'è un piccolo particolare, non sono collegate con la rete elettrica. Devastano il paesaggio e non producono energia. Perché sono state fatte? Perché c'erano gli incentivi del governo. L'Italia è il paese, Corriere della Sera, nel mese di settembre, ha pubblicato una bellissima inchiesta che occupava una pagina intera, e la potete facilmente trovare in rete, da cui risulta che l'Italia è il paese in Europa e forse nel mondo che ha gli incentivi più alti alle imprese per la produzione di pannelli solari e pale eoliche e simultaneamente la più bassa spesa, essendo zero, più bassa di così non può essere, per la ricerca in energie rinnovabili. Se fossimo seri sulle energie rinnovabili dovremmo fare ricerca. Dovremmo fare ricerca per ridurre l'impatto, per decidere dove collocarle, anziché collocarle, come succede per esempio nel Molise, sopra un sito archeologico, quello di Sepino, è un caso nazionale che è già esploso. Quello che occorre che cos'è? Quello che importa che cos'è? Far lavorare le imprese. La stessa solfa che ci viene ripetuta a proposito dell'edilizia. Le imprese, no, i cittadini. E questo, il fatto, l'idea che tutto questo debba essere puntato sul far lavorare le imprese contro l'interesse generale dei cittadini, ha molto a che fare con la violazione quotidiana, con la devastazione quotidiana non solo del paesaggio ma anche della Costituzione. Cito un caso solo, e mi riferisco qui anche al quadro ben più ampio che ci ha fatto Domenico Lo Surdo un minuto fa. L'articolo 41 della Costituzione è sotto attacco. Si dice che deve essere modificato. Cosa dice l'articolo 41? In nome di che cosa lo si vuole modificare? Si dice, ci viene detto, da chi ci governa, che bisogna introdurre in Italia la libertà di impresa. Introdurre in Italia la libertà di impresa. Ma l'articolo 41 della Costituzione proclama la piena libertà di impresa, con dei limiti. E quali sono i limiti? Purché non sia in contrasto con la dignità sociale, con la libertà e con la dignità umana. Allora, vogliamo che l'articolo 41 sia modificato dicendo che la libertà d'impresa può essere in contrasto con la dignità umana, in contrasto con la libertà del cittadino e contro l'utilità sociale? E questa è la modifica che si vuole dell'articolo 41? Allora qui veramente siamo alla devastazione non solo del paese, ma e della sua moralità alla quale stiamo assistendo. Ma la distruzione anche della storia d'Italia, in nome di questa strana parola che si scrive federalismo e si legge secessione. Allora, io credo che di fronte a tutto questo il paesaggio non è un problema secondario. Voi direte ho divagato, perché ho parlato dell'articolo 41 dove non si parla. Io non ho divagato, perché il paesaggio è veramente il volto del paese. Così come ognuno ha la faccia che si merita, ogni paese ha il paesaggio che si merita. Quando dico ognuno ha la faccia che si merita, pensateci un momento. Ci sono facce dove noi leggiamo molto facilmente, nonostante tutti i lifting, la corruzione profonda. Noi leggiamo la corruzione e la capacità di corrompere nel volto delle persone. E forse tutti stiamo pensando in questo momento allo stesso volto, che non nominerò. Nel paesaggio noi vediamo il volto del paese e nel paesaggio si riflettono tutti questi problemi. Allora io credo che sia necessario un nuovo discorso sul paesaggio, che distrugga completamente dalla base, dalla radice, versandoci benzina e dandogli fuoco, l'idea assurda e arcaica secondo cui il paesaggio è un discorso di élite, il paesaggio è un discorso estetico, il paesaggio è una cosa da guardare. A me il paesaggio da guardare può anche piacere o non piacere, ma a me interessa il paesaggio da vivere. Il paesaggio è quello dove si vive, il paesaggio è quello che respiriamo, il paesaggio è quello che ci dà l'anima e a cui noi restituiamo qualcosa. E questo è l'unico paesaggio che conta. Questo è quello che dice la Costituzione, perché la nostra Costituzione, come probabilmente sapete, come ho cercato comunque di argomentare nel mio libro, anche utilizzando bellissime sentenze della Corte Costituzionale, la Costituzione collega molto strettamente la tutela del paesaggio, di cui è l'articolo 9, che vi è stato letto dal professor Zanardi, e il diritto alla salute per l'individuo e per la collettività, di cui è l'articolo 32. Il paesaggio italiano della Costituzione è un paesaggio che è consustanziale con l'ambiente. E difendere il paesaggio vuol dire difendere una comunità di vita che include le piante, gli animali, noi, le città, le campagne, l'aria che respiriamo, le acque che beviamo. Questo è un punto molto importante, è un punto molto importante perché si collega a un altro punto altrettanto importante, che fa parte della tradizione italiana. È una delle mode, diciamo, che io ho constatato con grande sintonia e con grande simpatia nel diritto, per esempio, degli Stati Uniti, è la moda giustissima di parlare in termini di diritti delle generazioni future. Una domanda. Coloro che nasceranno nel 2050 hanno oggi dei diritti? Qualcuno potrebbe dire come fanno ad averli se non sono ancora nati. Ebbene, io credo che abbiano oggi dei diritti, e questa è la tendenza più nuova del diritto negli Stati Uniti. Ci sono anche in Italia dei libri su questo ed è uno dei temi su cui, per esempio, un grande giurista come Stefano Rodotà insiste da anni, ma ci sono ormai dei libri appropriati su questo, che hanno proprio questo tema. Le generazioni future hanno diritti, ed è in nome dei diritti delle generazioni future che dobbiamo muoverci, che dobbiamo lavorare. Così come hanno diritti anche i boschi e le piante, che non hanno voce, ma hanno diritti, hanno il diritto di essere. Il diritto delle generazioni future sembra una grande novità giuridica e culturale del mondo di oggi. In realtà io posso dire, si può rivendicare che c'è una antichissima tradizione nei diritti delle generazioni future che si chiamava diversamente. Negli statuti comunali italiani si chiamava bonum commune, si chiamava publica utilitas. Che cosa vuol dire l'utilità pubblica, il bene comune? Vuol dire pensare in termini lungimiranti, vuol dire pensare non come padroni in casa propria, ma come padroni di una casa molto più vasta, che è il nostro mondo che ci circonda e in cui dobbiamo pensare anche alle generazioni che seguiranno. Deesteticizzare il paesaggio, considerarlo un paesaggio da vivere, vuol dire anche occuparsi dei diritti delle generazioni future. E come ci possiamo pensare? Certo, un primo problema è quello della legalità, fare rispettare le leggi. Fare delle leggi e poi fare ogni 2 o 3 anni un condono per chi ha violato quelle leggi non è rispettare la legalità, è distruggere la legalità. Quindi reclamizzare la legalità, essere commenti della legalità è certamente un punto Noi abbiamo un sistema di leggi molto complesso che comincia da una legge sul patrimonio storico-artistico del 1909, una legge sul paesaggio del 1920-22, ministro allora era Benedetto Croce, due leggi fatte nel 1939 che sono di epoca fascista, ma non hanno nulla di specificamente fascista, che riformulano queste due norme, la Costituzione, il codice dei beni culturali e del paesaggio, oggi in vigore. Tutte queste norme vengono in continuazione disattese, anche nel decreto sviluppo, che in scrittura in questi giorni mi dicono che stanno smontando alcuni articoli del codice. Si smontano gli articoli del codice che negano e limitano il diritto assoluto della proprietà e la libertà di impresa. Il bene comune, lo Surdo lo ha detto citando dei passi molto belli, il bene comune, i beni comuni sono importantissimi per la sopravvivenza della comunità. Nel disegno lungimirante della nostra Costituzione, libertà, democrazia, uguaglianza, giustizia, tutela del paesaggio, libertà della parola, diritti della scuola, della ricerca, dell'università, della cultura, si legano in un disegno unico e hanno una garanzia. Perché lo Stato possa garantire queste cose deve esistere. Perché deve esistere deve avere un territorio, deve avere dei beni demaniali, deve avere un patrimonio comune di tutti, res communes omnium, si diceva nel diritto romano, che è la garanzia di un disegno di giustizia sociale. Togliendo il patrimonio comune, come si vuol fare, si toglie ogni garanzia di una giustizia sociale. Che cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo, lo dirò in modo molto sintetico, e qui vorrei poi chiudere, sta succedendo che di fronte all'enormità di questi problemi ci si nasconde dietro un dito e si dice: ma se siamo in crisi e se mancano le risorse? Qualche piccolo particolare. La crisi non l'abbiamo inventata noi, anzi abbiamo cercato di nasconderla, ci siamo vicendevolmente ingannati, fingendo che la crisi non ci fosse, mentre gli altri paesi se ne erano già accorti. La crisi deve colpire la ricerca e l'università. Perché allora la Germania ha... Tre anni fa la Germania della cancelliere Merkel, un governo di centrodestra, ha incrementato la ricerca universitaria di 10 miliardi di euro. Perché la Francia, un governo di centrodestra, Sarkozy, eccetera, ha incrementato la ricerca universitaria di 21 miliardi di euro? Perché? Sono governi comunisti? A me non pare. Non mi pare che Sarkozy o la Merkel possano essere tacciati di comunismo, ammesso che questo debba essere poi un insulto come nella bocca di alcuni. Sono governi di centrodestra che però sono lungimiranti, il nostro no. Ma noi abbiamo meno risorse, qualcun altro mi dirà. Possiamo dire una frase del genere a patto che rimuoviamo dalla nostra coscienza un dato molto impressionante. C'è una risorsa sconosciuta ai più, rimossa dalla pubblica attenzione, che l'Italia ha in una misura unica in Europa e forse al mondo, in una misura più alta di chiunque altro. C'è una enorme risorsa a cui non vogliamo attingere. Questa risorsa si chiama evasione fiscale. Secondo un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, che non mi sembra un giornale particolarmente comunista, è firmato dall'attuale rettore della Bocconi e da un precedente rettore della Bocconi, Tabellini e Provasoli, due rettori della Bocconi, risulta che l'evasione fiscale annuale in Italia ha raggiunto nel 2010 il tetto di 120 miliardi di euro di tasse non pagate ogni anno. 120 miliardi di euro. Attingendo il 20%, il 25% di questo si potrebbero evitare tutte queste manovre e si potrebbe evitare di tagliare alla scuola, all'università, alla ricerca, al teatro, alla musica, alla cultura. E invece è chiaro che non lo si può fare, è chiaro che non lo si può fare. Allora, io credo che il fenomeno con cui ci stiamo misurando oggi è molto singolare. È un paese che è molto chiaramente in una straordinaria crisi di valori, una straordinaria crisi morale. Temi come quelli che vi ho accennato, per esempio il paesaggio, ma anche l'evasione fiscale, non sono il cavallo di battaglia di nessuno dei partiti rappresentati al Parlamento. Nessuno. Però, e questo è l'aspetto invece, il lato ottimistico della medaglia, qualcuno se ne sta accorgendo. Stanno nascendo numerosissime associazioni in tutta Italia, oltre alle, per quello che riguarda il paesaggio, oltre alle grandi associazioni come Italia Nostro e SVAI, ci sono in Italia qualcosa come 15.000 associazioni locali, che hanno un piccolo orizzonte, ma in questo piccolo orizzonte guardano con attenzione. Queste associazioni locali stanno avendo delle vittorie, stanno capendo che non possono accontentarsi di lamentarsi, ma che devono anche intraprendere delle azioni, azioni legali anche, trovando i soldi per pagare un avvocato o trovando un avvocato che non si fa pagare. Ci sono anche quelli. È successo nel Molise, è successo in Sardegna, per esempio. Sarà successo anche qui. Questo è una grande speranza nel devastato orizzonte politico italiano di oggi. Queste associazioni locali possono essere una grande speranza, come lo sono state, speranze di riscossa, cittadini che ragionano con la propria testa, che non portano il cervello all'ammasso di nessun partito, il fatto che il referendum che abbiamo avuto qualche mese fa, contro tutti i partiti, perché è inutile truccare le carte, è inutile dire dopo ci ho messo il cappello sopra, non è così. Quello è un referendum che nessuno voleva, si è fatto, tutti dicevano che non c'era il quorum c'è stata una clamorosa vittoria, e riguardava fra l'altro l'acqua, cioè un bene comune. Il referendum, le cui firme sono state raccolte adesso per distruggere una legge elettorale devastante, che sembra costruita apposta perché qualcuno si possa comprare deputati e senatori, ma che, non so quanto vi sia noto, non è stata iniziata la normativa, la legge elettorale secondo cui le liste sono bloccate, sono i partiti che le fanno e non i cittadini che scelgono, non l'ha mica inventata il governo Berlusconi, l'ha inventata il governo di centro-sinistra della regione Toscana, regione in cui vivo. Quindi io credo che i cittadini debbano accorgersi, che devono cominciare, si stiano accorgendo sempre di più, che devono cominciare a ragionare in proprio. Credo che il paesaggio sia un'importantissima cartina di tornasole, se capiamo che non è quello che vediamo quando apriamo la finestra e ci affacciamo, ma è quello che ci portiamo dentro e quello che determinerà, insieme con i valori, il sistema di valori che ci portiamo dietro e che la nostra Costituzione rappresenta, è quello che determinerà il futuro dei più giovani come voi, ma anche di quelli che saranno i vostri figli, a cui dovete cominciare a pensare.